Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Mattina del 29 gennaio 1979. Milano è avvolta da una leggera nebbiolina. Fa freddo e la temperatura è poco sopra 0 centigradi.
Il giudice Emilio Alessandrini esce dalla sua abitazione. Tiene per mano il figlio Marco. Cammina a piedi per 300 metri e raggiunge la scuola elementare di Via Colletta. Un bacio, una carezza. Poi vede il bimbo salire le scale e allontanarsi.
Il giudice Alessandrini non ha protezioni da parte dello Stato. Non chiede scorte. Resta solo con le sue idee. Lui cammina a testa bassa verso la sua abitazione e poi si infila nell'automobile.
Cinque persone attendono il magistrato all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori a Milano. Uno dei killer spacca il vetro della vettura con il calcio della pistola. Il giudice viene raggiunto da 8 colpi di arma da fuoco. Muore all'istante. Il comando si eclissa nel traffico cittadino dopo aver lanciato alcuni fumogeni.
Poco dopo ai centralini dei quotidiani giunge la rivendicazione dell'organizzazione Prima Linea.
Oggi, 29 gennaio 1979, alle ore 8:30, il gruppo di fuoco romano Tognini Valerio dell'organizzazione comunista Prima Linea ha giustiziato il sostituto procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini. Era una delle figure centrali che il comando capitalistico usa per rifondarsi come macchina militare o giudiziaria efficiente e come controllore dei comportamenti sociali e proletari sui quali intervenire quando la lotta operaia e proletaria si determina come antagonista ed eversiva.
Milano è sotto shock per l'uccisione del magistrato Emilio Alessandrini, freddato stamane a colpi di pistola da un comando di Prima Linea. Il dottor Alessandrini è stato ucciso dopo le 8 quando stava tornando a casa al volante della propria auto. Aveva accompagnato suo figlio Marco di 8 anni a scuola.
Emilio Alessandrini è uno dei magistrati più importanti a quel tempo nel nostro paese.
Nasce a Penne, in provincia di Pescara, il 30 agosto 1942. Si laurea in giurisprudenza nel 1964. Inizia la carriera in magistratura svolgendo le funzioni di uditore giudiziario presso il Tribunale di Bologna. Nel 1968 diventa sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Si occupa delle indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1972, con i colleghi Fiasconaro e D'Ambrosio, segue la pista della destra eversiva. Smaschera i depistaggi degli uomini del SID, il servizio segreto di allora. Conclusa l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, Alessandrini continua ad interessarsi di eversione, in particolare del terrorismo rosso. Alessandrini lavora nella commissione consultiva istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia per la riforma del codice penale.
Alessandrini entra nel mirino di Prima Linea per la sua attività di riformista, lo scrupolo professionale e l'impegno civile.
Sul terrorismo rosso, Emilio Alessandrini diventa il punto di riferimento al Tribunale di Milano. È sua l'idea di creare un pool di magistrati con l'intento di coordinare tra loro il lavoro delle varie procure. Il 13 settembre 1978, nell'appartamento occupato da Corrado Alunni in via Negroli a Milano, viene trovata una scheda e una foto di Emilio Alessandrini. Il giovane magistrato inizia ad avere paura e ai suoi amici confida di temere che quella foto provenga dai servizi segreti. Alessandrini, infatti, parallelamente alle inchieste sul terrorismo, si occupa anche degli scandali finanziari del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e dei legami tra i servizi segreti e ambienti eversivi di destra.
Scrive il 30 gennaio 1979, giorno dopo l'assassinio di Emilio Alessandrini, l'editorialista e inviato del Corriere della Sera, Walter Tobagi.
Sarà per quella faccia mite da primo della classe che ci lascia copiare i compiti. Sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste. Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare, che non combina sciocchezze. Un personaggio simbolo, rappresentava quella fascia di giudici progressisti, ma intransigenti, né falchi chiacchieroni né colombe arrendevoli.
Emilio Alessandrini e Walter Tobagi. Due mestieri differenti, ma uniti nella ricerca di una verità. Il giornalista del Corriere della Sera sarà poi ucciso, poco più di un anno dopo, il 28 agosto dell'80, dai terroristi della Brigata 28 Marzo. La figlia, Benedetta Tobagi, legge un passo di uno scritto ritrovato postumo. Un passo che unisce l'attività contro il terrorismo di Alessandrini e di Tobagi. L'essenza del riformismo.
Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in Viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa.
La sera del 29 gennaio 1979, dopo l'omicidio di Emilio Alessandrini, in molti hanno paura. Franco Abruzzo, amico di Walter Tobagi, racconta il clima di quella giornata a Milano.
Quando fu ucciso Alessandrini, il 29 gennaio del 79, la sera, verso le ore 20, io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Io vado in procura, trovo tutti i magistrati in lacrime, sconvolti per il povero Emilio assassinato in quel modo, terribile, un episodio terribile, e mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei, Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8, io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Gresti mi fece vedere l'elenco, Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato, e nell'ottobre prima c'era stata una bomba sul davanzale della sede dell'ordine di via Montesanto, l'avevano messa gli amici di quel signore che sta a Parigi, Battisti, e io sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, non ricordo a lungo, abbiamo parlato, mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono venuto a Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. Poi ci riunimmo, cambiamo casa, andiamo là, andiamo qui, ma siamo rimasto lì. Perché l'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gresti, che mi diede, ci dica pure a Tobagi che quelli lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, testuali, questo fu l'unico consiglio, cioè, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9, questa è la prima volta che io racconto questo episodio, del 29 gennaio 79.
Tra poco, dopo la pausa, torna il giallo nero su Emilio Alessandrini.